Abbiamo visto ieri la fase dell'iniziativa legislativa e oggi vediamo cosa accade a seguito del deposito del disegno di legge, del progetto di legge presso la Presidenza delle Camere. Voi sapete che ogni Camera ha un Presidente. In Italia tutto un Presidente. Vale il principio per cui una volta Presidente si è sempre Presidente. Infatti vedete che la televisione tutti vengono intervistati chiamandoli Presidenti. Perché una volta nella vita di quelle cose saranno fatti Presidenti. In sezione degli amici della boccia, così. I Presidenti della Camera sono una figura piuttosto strana. Piuttosto strana nel senso che la figura non priva di qualche ambiguità. E vi spiego perché. La Camera è un organismo politico che è dominato dal principio di maggioranza. Noi si va a votare per costituire una maggioranza della Camera. Il Presidente della Camera è votato a maggioranza. Le maggioranze cambiano da Camera a Senato, la Camera la maggioranza più forte nelle prime tre votazioni, sperando di avere i due terzi dei votanti, non li raggiungono mai, e a questo punto si passa a maggioranza assoluta. Per cui il Presidente finisce con essere votato dalla maggioranza che sostiene il governo. Questa è una decisione che appartiene alle convenzioni politiche. Cioè ogni paese, in ogni momento, come si creano le presidenze delle Camere dipende essenzialmente da convenzioni politiche. Vi dico solo questa. Noi siamo stati dominati per tutto il periodo che si chiama, con termine spregiativo, chissà perché, del consociativismo, periodo consociativismo, periodo in cui il sistema elettorale era proporzionale, la sinistra comunista e la destra fascista erano esclusi dalle maggioranze di governo, e le maggioranze di governo si formavano sul perno del centro democristiano con qualche spostamento a destra verso i liberali o qualche spostamento a sinistra, che mi sposto anch'io, verso i socialisti e qualche volta imbarcando tutti e due. E per dal 47 al 92 questo è stato il regime di fatto in Italia, no? Il regime politico, con questo pilastro democristiano in centro e con queste esclusioni delle due ali estreme. Tengo presente che l'ala estrema rappresentata dal Partito Comunista viaggiava tra un quarto e un terzo del corpo elettorale, per cui non era una cosa da poco. Allora, verso gli anni 70, come è cominciato un po' il disgelo politico e finita la contrapposizione mondo comunista, mondo libero, non so, forse capitalista, sarebbe il termine giusto, il segnale è stato un ripristino di una sorta di patto costituzionale e quindi l'inclusione dei comunisti non già al governo, bensì nelle istituzioni. E il Parlamento è diventato un luogo dove si sono raggiunti molti compromessi tra le forze di governo e l'opposizione di sinistra. Molti compromessi sulla politica estera, su alcune operazioni di tipo economico e sulla gestione delle istituzioni. Uno dei simboli di questo compromesso è stato il principio per cui il presidente di una delle due Camere toccava l'opposizione di sinistra, così come una quota di giudici costituzionali di nomina parlamentare, come ho detto. E siccome il Presidente del Senato è colui che sostituisce il Capo dello Stato in caso il Capo dello Stato sia assente o malmesso, il Presidente del Senato è sempre stato di area governativa, anzi più esattamente democristiana. Il Capo, invece, Presidente della Camera, è stato, invece, comunista. E su questo equilibrio si è retto un sistema istituzionale che ripeteva in qualche modo l'arco costituzionale, cioè quello stesso arco costituzionale che aveva dato luogo al grande compromesso chiamato Costituzione, pur essendo ormai diviso politicamente. Forse, non so se avete studiato un po' di storia a scuola, ma potete tranquillamente informarvi di qualcosa c'è sul manuale, se no studiatele, e interessante pagina della storia italiana, è il fatto che a un certo punto, quando dopo la guerra si è creato un governo rappresentativo delle forze partigiane della resistenza, questo governo è un governo di unità nazionale, e a un certo punto questo governo si è spaccato, è stato espulso da sinistra e si è creata una frattura politica all'interno del stesso corpo, Assemblea Costituente, che però è arrivata a votare quasi all'unanimità la Costituzione. Quando la Costituzione è stata votata c'era una parte del governo e una parte dell'opposizione, ciononostante c'era un accordo su gestire il quadro costituzionale. Questo accordo è rimasto costante fino agli anni 90 e attraverso anche alcuni istituti tipo la distribuzione dei ruoli istituzionali. La prima carica dello Stato, il Presidente della Repubblica, era eletto del Parlamento ed era tendenzialmente alternato un cattolico e un laico, primo, come dire, regola alchemica di gestione delle alleanze di potere. La seconda autorità dello Stato, il Presidente del Senato, era un democristiano, fisso. La terza autorità dello Stato era un comunista. La quarta autorità dello Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri, era chi era il capo del governo. Per numerosissimi anni, cioè quasi per sempre, un democristiano a turno, un turno di 9 mesi, sulla famiglia di governo in Italia. Non si capiscono una serie di cose se non si conosce questa storia, perché noi ancora oggi abbiamo alcune strane cose che presentano i presidenti delle due camere, d'accordo tra di loro, nominano le autorità garanti. Cosa che non è concepibile più oggi, ma era perfettamente concepibile ai tempi in cui vigeva questa convenzione costituzionale, questo accordo sulla gestione degli affari. Perché? Perché dopo 20 anni, dopo 15 anni, in cui c'era un presidente democristiano del Senato e uno comunista della Camera, figure tutto sommato non di primissimo piano nella politica del partito, perché essere presidente del Senato, presidente della Camera, come vedremo adesso, significa fare un gioco più istituzionale che un gioco politico. Ecco che si è pensato che affidando l'accordo tra queste due figure istituzionali, la nomina di tutta una serie di meccanismi che devono essere in qualche modo neutrali, si garantiva la uscita un po' della politica e un certo equilibrio di queste nomine. Per cui, per esempio, l'autorità garante dell'antitrust, o il vecchio consiglio di amministrazione della RAI, o il garante dell'editoria, tutte figure di delicato equilibrio, erano affidate al consenso di questi due presidenti. Ma chiaro? Per dirvi com'è, da un lato dedicata alla permanenza di questi equilibri costituzionali, e dall'altro come sono poco apprezzati i nostri giornalisti, quando si ruppe questo meccanismo costituzionale, politico, scusate, quando i vecchi partiti, uno dopo l'altro, scomparvero o cambiarono nome o finirono direttamente nelle fatte galere, e quando si introdusse il nuovo sistema elettorale e con le prime elezioni gestite da questo presidente elettorale vinse il centrodestra, che allora si chiamava Orlando, la prima battaglia fu fatta sulle presidenze delle due camere, perché immediatamente si ruppe questa convenzione costituzionale per cui una delle due presidenze andava all'opposizione, e la forza maggioritaria che aveva vinto le elezioni volle avere entrambe le presidenze, con un problema, che non c'erano accordi interni su come distribuirle. E ci fu una gara all'ultimo voto che vinse la Lega imponendo la Pivetti, che non è stata con una scelta, come dire, bellissima dal punto di vista della personalità politica e istituzionale della persona, ma è stata una scelta dialettica che tra l'altro ha impedito al governo allora in carica di mettere le mani sul fatto della autorità garante. Nessun giornale si è accorto di questa operazione. Siccome la battaglia parlamentare era furibonda, c'erano cioè insulti, eccetera, la cronaca sportiva parlamentare funzionava benissimo, tutti riportati, ma solo il sole 24 ore, in una sua asettica finestra, spiegava il punto, cioè che cosa avevano come delicatissimo potere i garanti, scusate, due presidenti come garanti dell'equilibrio. Se capite che il presidente di Mediaset diventa per la prima volta presidente del Consiglio e può con i suoi delegati politici nominare i garanti di editoria, i garanti trust e così via, era una cosa di una certa evidenza, ma i giornali non c'erano nessuna cosa, perché non conoscevano i meccanismi istituzionali. Da quell'insediamento di quel Parlamento a oggi la vecchia convenzione è saltata. Da allora, in ogni legislatura, i presidenti delle due Camere sono presidenti espressione della maggioranza politica che vince le elezioni, il che è perfettamente coerente con un quadro tendenzialmente maggioritario, ma noi non abbiamo un sistema maggioritario perché noi diciamo che è tendenzialmente maggioritario. E di conseguenza oggi i presidenti delle due Camere sono espressione politica della maggioranza. Però d'altra parte sono anche presidenti di un organo parlamentare in cui devono garantire la regolarità e la legalità del gioco, e per cui dentro delle Camere devono svolgere una funzione tendenzialmente di arbitro. Ma le due cose non stanno insieme. Quando l'onorevole Casini, invece di diventare ministro degli esteri, con suo grande disappunto, divenne presidente della Camera, come primo gesto, facendo ovviamente un favore ai laici come me, andò a ringraziare la donna di San Luca, sono sempre di ricordi questo del gesto, la città della Repubblica, è uscito, fu intervistato dai giornalisti, e disse le fatidiche parole: un presidente della Camera non rilascia dichiarazioni. Non c'è giorno che lui non sia in divisione a dichiarare qualcosa. In media, gli fa 4 al giorno di dichiarazione della stampa. Questo sto studiando la mia allieva, faccio dati freschi. Ma questo è logico, perché lui è contemporaneamente l'arbitro della Camera, ma è anche il capo della squadra dei giocatori dentro in quella Camera. Capite? Lui in qualche modo è rappresenta quella maggioranza, oltre a rappresentare una forza politica che è plenamente in campo e mai in campo come in questo momento. E lo stesso fa Pera. Pera non rappresenta nulla al mondo, forse per i suoi cari rappresentano altre cose, ma ecco, ciò non è un capo, un leader politico come era Casini, che era il leader del suo partito, ma è a sua volta un rappresentante di un partito, di una forza politica. E questi suoi due ruoli sono due ruoli che, capite, è come avere in campo un arbitro che è vestito di nero, ma qua c'è lo scudetto di una delle due squadre. E negli spogliatoi non c'è uno spogliatoio per l'arbitro, ma nello spogliatoio della squadra di quello stesso, e l'altra squadra si sente, come dire, leggermente meno garantita, è comprensibile, no? Ma l'altra parte non è colpa di Casini o di Pera, perché è di altri presidenti, che la Violante è, non lo ricordo più, del centro-sinistra, era esattamente uguale, era uno spogliatoio diverso, frequentava uno spogliatoio diverso, ma avevano lo stesso conflitto di ruolo, che è un conflitto di ruolo tipico in tutti i sistemi parlamentari, tra l'altro. E dipende dal livello di sensibilità istituzionale che hanno le figure in campo, comportarsi in maniera più da signore vestito di nero o più da signore che hanno studiato e frequentano lo spogliatoio. È una questione di civiltà istituzionale in qualche modo, e quindi da noi è partito. Perché vi racconto queste cose? Perché non si capisce un H di come funziona realmente il procedimento legislativo se non si tiene presente che oltre alle regoline scritte nei regolamenti parlamentari e in parte in Costituzione, esiste un mondo delle prassi, degli equilibri politici che gioca in maniera enorme. Enorme. Quando il progetto di legge viene presentato all'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza deve incominciare dal avvio all'iter procedimentale e come prima cosa deve proporre questo progetto di legge alla conferenza dei capigruppo cosiddetta. E qui lo firma il presidente. i capigruppo sono i capi dei gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari sono l'organizzazione che i partiti hanno all'interno delle Camere. Ci sono delle regole di numero minimo, per cui tutti i partiti che hanno un tot di deputati possono istituire un loro gruppo. E l'adesione ai gruppi parlamentari è un atto libero del singolo parlamentare. Se l'ha eletto, lui deve dire a che gruppo si iscrive. Non è detto che lui appartenga a quel partito, ma lui deve dire a che gruppo si iscrive. Se non lo dice, finisce nel gruppo misto, che è una specie di caravanza d'aglio, dove stanno tutti coloro che non hanno deciso che casacca usano. Qui ci sono mille problemi sulla costituzione dei gruppi parlamentari. Noi siamo un paese dove si studia tutto, ma non si digerisce niente, per cui la matematica e la logica non sono una risorsa di massa. E pensate che nei nostri consigli regionali è invalsa la regola scritta nei regolamenti e anche nei statuti che per fare un gruppo parlamentare a certe condizioni basta che avere un consigliere. Come un consigliere possa fare gruppo è una di quelle difficoltà logico-matematiche che chiunque può riscontrare. C'è un vecchio detto che dice tres facunt collegium, bisogna essere almeno tre per fare un organo collegiale, perché se non due si possono fare tante cose carine, per cui almeno carine sposarsi, ma in tre si possono costituire società, associazioni, eccetera. Ma da solo che uno costituisca un gruppo è una cosa fantastica che esiste fuori d'Italia. Il che significa, per esempio, che nel Consiglio regionale della Calabria su 30 consiglieri, se non ricordo bene, c'erano qualcosa come 18 gruppi. Ossia la conferenza dei capigruppo aveva la maggioranza assoluta dei consiglieri, più qualcuno. E ognuno dei consiglieri era almeno presidente di qualcosa. Perché o era presidente di un gruppo, o era presidente di una commissione, o era presidente del consiglio, comunque ognuno aveva un'altra casacca, con dei piccoli vantaggi economici facilmente intuibili. Bene, e adesso lasciamo stare quanti sono i gruppi e come lo vedremo quella volta che cosa servono i gruppi, ma i gruppi eleggono il loro presidente e i presidenti si uniscono nella conferenza di capigruppo e questa conferenza di capigruppo ha il compito di programmare i lavori. Il Parlamento è una macchina che deve essere programmata a lungo, medio e breve termine. Per cui esiste un programma di lavoro trimestrale, poi esiste un calendario che invece è un calendario settimanale e l'ordine del giorno delle singole riunioni. Bisogna sapere sempre quando va in discussione in una commissione o alla Camera un certo progetto di legge, questo lo si sapere guardando gli strumenti di programmazione parlamentare. Questi strumenti di programmazione parlamentare sono decisi dalla conferenza dei capigruppo, cioè in sede di accordo politico, di compromesso politico. Pensate che nel Senato si prevede ancora che siano approvati a maggioranza, all'unanimità, cioè ci deve essere l'accordo di tutti i gruppi per fare il programma e calendario del lavoro. Alla Camera basta tre quarti. Immaginate se sull'urgenza della legge sul calcio di bilancio oppure sulla rogatoria oppure sulla Cirelli la maggioranza avrebbe ottenuto i tre quarti dei consensi? Mai. O sulla riforma elettorale? Mai. Ovviamente mai. E quando non si raggiunge l'accordo di questo largo consenso unanime del Senato di larga maggioranza alla Camera, è il Presidente che decide. È il Presidente che decide. È l'arbitro che decide. Capite il ruolo fondamentale che l'arbitro, e voi capite che l'arbitro che decide su queste cose prende le decisioni che hanno di fronte i diritti dell'opposizione in aula e dietro i diritti del governo di andare avanti con il suo programma. Non è una posizione neutra, è una posizione di incidenza politica altissima. È lui in qualche modo che, d'accordo evidentemente con la sua maggioranza, fissa le priorità di discussione nelle commissioni e nell'aula. E questo mi spiega perché poi è con lui che se la prende la posizione quando si deve comprimere i tempi, perché poi l'ordine del giorno e il calendario sono strumenti con cui si fissano anche i tempi di discussione, cosa che ogni Parlamento moderno ha. Non è che si possa cominciare a discutere la finanziaria oggi e dire chissà quando finiremo la finanziaria, dipende. Quanti è che sono riusciti a parlare, quanti parleranno? No, no, tutto questo è contingentato. Si dice esattamente quanto è il tempo per la discussione, si divide con la formula matematica per i gruppi, ogni gruppo c'è 8 minuti per intervenire e si sa che quel giorno, salvo qualche piccolo incidente di percorso, quel giorno si deve il voto in aula. Fine. I tempi sono certi o sono programmati. E voi capite che questo è un potere di programmazione che ha un contenuto politico elevatissimo. E siccome questo potere ha un contenuto politico elevatissimo, difficilmente viene condiviso tra maggioranza e opposizione, soprattutto in un paese selvaggio come il nostro, dove i diritti dell'opposizione non sono neanche concepibili, no? E dove la maggioranza forse non ha nessun interesse di discuterli. E dove di conseguenza lo scontro è perenne, proprio già sulla programmazione. E siccome c'è uno scontro perenne, è il Presidente che dice. La prima cosa che succede nel procedimento legislativo è l'assegnazione alle commissioni. Tutti i parlamenti moderni sono suddivisi in sottoorgani, che sono le commissioni parlamentari. Commissioni cambiano da Camera a Senato, diciamo che più o meno rispecchiano i ministeri, così come c'è una commissione, un ministero per la scuola, pubblica istruzione, università e ricerca. Esiste anche una commissione alla Camera e una commissione del Senato, così come esiste una commissione di attività produttive e un ministero di attività produttive. Sono dei corpi specializzati che hanno alcune caratteristiche assolutamente rilevanti per il nostro discorso. Primo, sono costruite con sistema proporzionale. Ossia, i componenti della commissione si dividono tra i gruppi parlamentari in base, in ragione della forza numerica del gruppo parlamentare. Se un gruppo parlamentare ha il 30% dei deputati, in commissione avrà il 30% dei membri della commissione stessa. Più o meno, perché naturalmente gli uomini non si possono ridurre a numeri razionali, purtroppo, è bello ridurre. Allora, aspetta, fare un 0,25 di deputato perché è un partito piccolo. Per cui, più sono i gruppi parlamentari, più diventa difficile comporre le commissioni, perché il gruppo più piccolo ha un commissario e gli altri aumentano in ragione del numero, perché le commissioni sono organi piuttosto estesi. Ma la maggioranza è in maggioranza anche nelle commissioni. Ogni commissione ha un suo presidente, che ovviamente è eletto dalla maggioranza. Qualche volta in alcune commissioni di garanzia, sorteggiando soprattutto nelle regioni, ma anche il Parlamento qualche volta, l'uso elegante di nominare un presidente di minoranza. Per esempio, è stato nominato l'altro giorno un presidente di minoranza della commissione di vigilanza sulla RAI, che non è con una commissione permanente legislativa, è un organo politico di vigilanza. Allora si è detto che come quello vigila sulla RAI, che insomma è in qualche modo influenzato dal governo, la presidenza di quella commissione viene data all'opposizione, che però non è in maggioranza di quella commissione, è un presidente di un organo in cui la sua forza politica è in maggioranza, per cui è più un orpello che un potere effettivo. Seconda cosa, sono specializzate per materie. e sono permanenti. Permanente vuol dire che si istituiscono all'inizio della legislatura e durano tutta la legislatura. Per cambiare bisogna cambiare il regolamento parlamentare. Sono organismi che lavorano per tutta la legislatura. Ogni deputato e ogni senatore ha diritto di partecipare a una commissione. E com'è che sceglie la commissione? La sceglie. Nel senso che sono i gruppi parlamentari a dire chi vogliono mandare all'interno di una commissione. Questo ve lo sottolineo perché lo vedremo essere un aspetto di grande rilevanza per capire come lavora la commissione. È il gruppo del partito X a decidere se tizio va alla commissione agricoltura o va a quella cultura. Non so se li fanno un test, mi fanno una cosa. Allora, la prima cosa che fa il Presidente dell'Assemblea è mandare il progetto di legge alla Commissione, perché qui c'è una regola costituzionale molto chiara. Tutto il procedimento legislativo è retto dalle norme costituzionali, sezione 2, articolo 70 successive, e la formazione delle leggi dal 70 al 74. Dice l'articolo 72. Dunque il 70 stabilisce il principio di eguaglianza delle due Camere, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il 71 parla dell'iniziativa legislativa, chi sono i soggetti che hanno iniziativa legislativa. Il 72 parla esattamente di quello di cui sto parlando adesso, cioè della organizzazione del lavoro nelle commissioni, e dice: ogni disegno di legge presentato da una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale. È esaminato da una commissione e poi dalle Camere stesse. Questo era il Vangelo fino a 3 anni fa. Ossia, le commissioni sono un passaggio necessario, obbligatorio, appena l'invalidità della legge, perché è scritto nella Costituzione, e le commissioni devono esaminare il disegno di legge e riferire all'Aula. Per questo si chiamano commissioni referenti. Perché le commissioni hanno un compito istruttorio. Nella commissione arriva il disegno di legge, c'è un relatore della commissione che lo presenta, poi si comincia a discutere le linee generali del progetto di legge, perché può anche essere deciso che il progetto di legge è una vera cavolata oppure assolutamente legittimo, e lo si butta nel cestino con un voto. Se invece si decide di andare avanti, si passa alla discussione articolo per articolo. Discussione articolo per articolo vuol dire che si legge l'articolo e si discutono gli emendamenti e si votano gli emendamenti. E articolo per articolo si procede in questo lungo cammino che arriva alla fine a esaurire l'esame degli articoli e si ha la terza votazione, la terza fase, la terza lettura cosiddetta, che è la votazione finale. Perché la votazione finale? Perché dalla discussione degli emendamenti può venire fuori una tale schifezza che lo stesso proponente, come poche volte è capitato, Cirielli è un caso, poverino, non si è accorto della Cirielli perché lui si è dissociato, bocca contro, è la vostra schiena sulla faccia, e lo stesso promotore della legge può essere talmente contrario agli emendamenti introdotti che vota contro votazione finale. Votazione finale è il risultato del procedimento di emendamento. Quindi queste tre letture con tre votazioni costituiscono il lavoro della commissione. Che significa che entra un progetto di legge, ma ne esce una cosa diversa. Tanto è vero che mentre entra un progetto di legge fatto in un normale quadratino scritto, ne esce una cosa fatta su due colonne. perché questo è nella colonna di sinistra, mentre nella colonna di destra ci sono tutti gli emendamenti. La Commissione propone alla fine un testo emendato e dice questo è quello d'ingresso, la vostra parte è questo che è l'ingresso, e questo è il testo che noi abbiamo emendato a maggioranza. E contemporaneamente nomina dei relatori che vanno a riferire in aula, e sarà un relatore di maggioranza, che cioè è incaricato di difendere questo testo, e dei relatori di minoranza, che possono essere uno più di uno, che invece vanno a dire perché non sono stati d'accordo nel votare questo testo e posso riproporre gli emendamenti. Il lavoro dell'aula inizia con il materiale prodotto dalla Commissione. Questo è il sistema di deliberazione in Italia. E poi in aula si incomincia esattamente da prima, dalla prima fase lettura, cioè qualcuno può proporre il non passaggio agli articoli e si gestina il progetto di legge, oppure si va avanti con la discussione articolo per articolo su tutti gli emendamenti, che possono essere quelli presentati in Commissione, ma anche in certi casi gli emendamenti nuovi, e alla fine c'è la votazione finale. Alla fine di questo procedimento la Camera ha esaurito il suo lavoro e passa all'altra Camera. Chiaro? Questo, vi dicevo, era Vangelo fino a qualche anno fa, nel senso che si interpretava correttamente la Costituzione in questo senso, che la Commissione esamina, ma la Commissione esamina perché deve riferire. E quindi la Commissione aveva tutto il tempo di discutere gli emendamenti per riferire all'Aula. I regolamenti parlamentari hanno introdotto da tempo delle norme che limitavano i tempi delle commissioni. Per evitare che la Commissione stesse lì 5 anni a pensare su un progetto di legge, si diceva dopo tot tempo la Commissione può essere esautorata, cioè il Presidente della Camera può richiamare alla Camera il progetto di legge e portarlo in discussione anche senza aver avuto esaurito il lavoro alla Camera. Cosa fatta di rado? Era uno strumento per abbreviare il tempo. La maggioranza di centro-sinistra della precedente legislatura, nel suo disperato e costante desiderio di suicidio, ha iniziato a derogare da questa norma. E l'ha fatto per cose anche importanti, credo che l'abbia fatto per la legge sulla par condicio e poi l'ha fatto anche per il titolo quinto, cioè per una riforma costituzionale. Ha cominciato in sostanza a espropriare la Commissione tagliando i lavori in Commissione, suscitando ovviamente le reazioni dell'opposizione, perché se l'opposizione non vuole un disegno di legge, incomincia a farlo assolutamente in Commissione, chiede la verifica del numero legale, vuole discutere 7.000 emendamenti, non finisce più di parlare, qualsiasi altra cosa viene prima, cioè c'è un modo, una tecnica parlamentare che è cosiddetto ostruzionismo. Per la prima volta nella storia alcuni progetti importanti furono portati via dalla Commissione e portati direttamente in aula senza la relazione della Commissione, essendo scaduti i termini, ma essendo cose politicamente rilevanti. In questa legislatura questo è diventata la prassi. Questa è stata la prassi ed è una prassi palesemente anticostituzionale. Cioè, che cosa si fa? Perché le leggi, alcune leggi riescono a essere votate in 5 giorni? Sono delle cose impossibili. E si funziona così. E viene assegnata la Commissione, ma contemporaneamente si mette in calendario in aula la discussione una settimana dopo. Per cui la Commissione non ha i tempi per esaminare. E di conseguenza tutto il lavoro della Commissione di discussione degli emendamenti, le relazioni di maggioranza e di opposizione, eccetera, spariscono. E in aula arriva esattamente il disegno di legge iniziale con la relazione iniziale, senza il lavoro di istruttore. E questo è quanto è applicato per tutte le leggi, diciamo, veloci, compresa l'ultima sulla riforma elettorale. Che vuol dire? strozzare il dibattito in commissione, esautorare la commissione e portare in aula. E poi in aula ci sono delle tecniche per limitare la discussione, ovviamente. Per esempio, il maxiemendamento, che possiamo parlarne oggi. Cioè, tecniche, anche queste elaborate tra l'altro dalla maggioranza centro-sinistra, perché non pensiate che questa maggioranza aver cassato le istituzioni, l'altra maggioranza nella sua assoluta inconsapevolezza l'ha fatto in maniera dilettantesca, questo lo fa in maniera professionale. Dico che questo è un vulnus alla Costituzione perché viene meno un passaggio che è un passaggio obbligatorio per Costituzione, perché la Costituzione dice che la legge deve essere discussa in commissione, ma questa discussione è una funzione che non può esaurirsi in un passaggio formale, però no, è discusso no, fa se stesso. L'interpretazione della Costituzione così non la farebbe neanche gamba di legno, chieto.